Bene, Mattia, ormai è da un po' che tu sei lì in Libano, ti abbiamo sentito durante, come adesso dicevo prima, i giorni terribili dell'operazione Piombo Fuso a Gaza. Ecco, anche quest'oggi purtroppo non commentiamo una notizia molto, molto buona ed è questa bomba al campo profughi di Sidone in cui ha perso la vita il numero 2 dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. E naturalmente, insomma, con te chiediamo un poco. Che notizie si sanno su questo in più dal Libano rispetto a quelle che abbiamo noi accesso sui quotidiani oggi nazionali? Insomma, partirei da questo, ecco.
Beh, le notizie, vere notizie non ci sono. Ci sono tante voci, tanti rumori che circolano parlando un po' con tutti, da giornalisti leggendo la stampa araba o anche un po' chi è dentro la politica. Questo omicidio, questa morte ha preso un po' tutti di sorpresa. Ieri c'era moltissimo nervosismo per strada, le caserme sono svuotate, mezzi che si muovevano sia a Beirut e sia andavano in direzione sud, perché si temeva, si è cominciato a presidiare tutti i campi profughi dall'esterno. E le cose, le notizie, le informazioni che abbiamo sono vaghe e soprattutto basate sull'incertezza. Addirittura c'è incertezza su chi dovesse essere veramente la vittima. Infatti, come tu hai detto, Kamal Medhat era il numero 2 dell'OLP in Libano. Ma al momento dell'uccisione era con una delegazione con il leader dell'OLP che è Abbas Zaki, e anche egli aveva una Mercedes nera con la scorta, ed era uscito 10 minuti prima lui. Fonti interne a Fatah, quindi sempre voci non confermate, che però oggi stanno emergendo, dicono che probabilmente era lui il vero obiettivo, cioè il leader dell'OLP in Libano. Quindi, partendo già da questa cosa, che non sappiamo chi veramente dovesse essere l'obiettivo, è ancora più difficile fare delle ipotesi dell'attentato. Anche perché il più alto, dopo l'invasione dell'82 degli israeliani in Libano, questo omicidio è diciamo, il più alto grado, importanza come personaggio che viene ucciso. E i sospetti sono tantissimi, ovviamente il primo è denunciato da tutti, dai palestinesi, da Hezbollah, da varie frange politiche libanesi, è Israele. L'attentato è stato fatto molto bene, una bomba radiocomandata, piantata sotto un tombino, un'azione classica che però in Libano effettivamente non è una cosa nuova. Sono anni che ci sono esplosioni e omicidi di tal guisa.
E infatti, Mattia, mi dicevi fuori onda che poi un po' quello che succede nei campi profughi palestinesi nel sud del paese è anche un po' un problema, cioè è un po' isolato rispetto, no, a quello che accade in Libano in generale.
Sì, infatti le altre teorie dicono che sia tutto uno scontro, una pedina di uno scontro all'interno dei campi palestinesi. Quindi c'è chi dice che sia vittima di uno scontro fra fazioni palestinesi, dove Fatah, che è comunque forte nei campi profughi, si sta scontrando con gli islamisti più vicini a gruppi simili ad Al-Qaeda, come Fatah al-Islam, che aveva fatto l'anno scorso dei grandi combattimenti al nord verso nei campi profughi di Tripoli contro l'esercito libanese. C'è chi dice che sia addirittura uno scontro all'interno di Fatah, perché comunque era Kamal Medhat era uno delle persone più importanti dell'OLP dal punto di vista della contrattazione, stava cercando di mediare all'interno delle varie fazioni. E c'è chi parla dell'Iran, addirittura un professore dell'AUB, dell'American University of Beirut, citato dall'International Herald Tribune, dice che c'è la mano dell'Iran perché vuole indebolire Fatah e portarlo a avvicinarsi alle posizioni di Hamas, e quindi anche in un'ottica Gaza, isolare l'Egitto. Si dice tutto, si dice tutto. E i campi profughi palestinesi in Libano sono un'entità separata, cioè sono mesi ormai che ci sono scontri all'interno dei campi profughi, colpi d'arma da fuoco, vittime. La settimana scorsa ci sono stati 2 morti all'interno di Fatah per uno scontro tra famiglie all'interno del campo profughi di Sidone. Ma sono mesi che chi abita nelle zone dei campi profughi, specialmente al sud, dice che si sente colpi di mitra quasi tutte le notti. Quindi, e questa è una politica parallela alla vita libanese, perché c'è questa grande, c'è autonomia all'interno dei campi la giustizia, la sicurezza è gestita dalle fazioni palestinesi e l'esercito libanese non può entrare. Di conseguenza è quasi un mondo parallelo, una politica parallela che non interessa al Libano, in quanto non hanno cittadinanza libanese, non possono votare, e sono altri problemi quelli che hanno i palestinesi all'interno. Quindi per questo si diceva che è un po' una vita parallela, una politica parallela nel Libano, quella dei campi palestinesi.
Invece in Libano, tra l'altro, anche lì si sta andando verso una situazione preelettorale in questo periodo, mi dicevi.
Sì, chiamiamola preelettorale, comincia a campare un po' la tensione, la campagna elettorale comincia a scaldarsi con dichiarazioni e azioni. Le elezioni saranno il 7 giugno e sono le elezioni del rinnovo del Parlamento e sono considerate le elezioni fondamentali per il Paese, perché sono le prime elezioni senza un occupante. Le ultime erano state fatte con i siriani ancora molto forti nel Paese, adesso invece diciamo che è quasi un agone libero relativamente. Soldi da tutte le parti, Iran, Arabia Saudita, Stati Uniti, pressioni politiche, giochi d'alleanze inimmaginabili, compravendita di voti, questa la possiamo confermare. Ci sono alcune zone cristiane a nord che saranno determinanti per il risultato elettorale, dove già si comincia a parlare di voti, si dice sui $200 per ora un voto. E in più la campagna elettorale comincia a farsi sentire anche un po' all'interno delle università. Io personalmente all'Università San Giuseppe le ultime settimane sono aumentate un po' le scaramucce fra studenti cristiani del filo governativi e studenti sciiti pro Hamas, Hezbollah, più vicini all'opposizione, arrivando addirittura la settimana scorsa un piccolo avvertimento fatto dai più grandi, di Kataeb, i falangisti che si sono presentati nel parcheggio dell'università armati per far capire un po' che era meglio abbassare il livello dello scontro, perché c'era un rischio che la cosa diventasse più seria. Quindi pian piano sta un po' montando la sensazione, anche nei quartieri è molto forte lo scontro tra gruppi sunniti, cioè gruppi politici sunniti vicini a Di Corrente Futuro, che è il partito di governo, diciamo, dell'alleanza 14 marzo pro Hariri, e gli sciiti di Hamas e Hezbollah, che invece sono l'opposizione. E nei quartieri musulmani misti comincia a sentirsi questo scontro, chiamiamo questo dibattito elettorale continuo. E invece sull'altra parte, la parte cristiana, la comunità è divisa tra favorevoli al governo, quindi forze libanesi, Kataeb, falangisti, chiamiamola la destra cristiana, e invece Aoun, che è il generale Aoun della rivolta contro i siriani, che invece adesso è assieme all'opposizione ed è il leader dell'opposizione cristiana. Quindi i cristiani saranno determinanti e là, soprattutto là si comincia a parlare di vendita di voti, compravendita, di corruzione e anche di tensione nei giorni delle elezioni, perché sarà probabilmente molto determinante l'apporto cristiano. Purtroppo si parla così, cristiani, sciiti, perché l'idea comunitaria è radicale nella politica libanese. Non c'è, i partiti politici sono estremamente radicati nelle comunità e hanno un'idea, un'identità settaria. Beh, confessionale.
Insomma, Mattia, ne vedremo delle belle nei prossimi mesi. Noi per ora ti ringraziamo, però insomma facci sapere, perché più che volentieri, insomma, se ci piacerebbe continuare a seguire questo discorso in Libano, visto che abbiamo l'opportunità di averti lì sul campo proprio a Beirut. Ti ringraziamo per ora, una buona giornata.
Saluto a tutte, a voi della radio e al pubblico.